Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi abbiamo una puntata molto interessante perché con noi Ilaria Bianchi, designer, pittrice, curatrice e tante altre cose, che ci racconterà un po' della sua esperienza, del suo posto in questo mondo del design, dell'arredo e anche di tutta un'altra serie di mondi correlati a questo che poi andremo a ispezionare con lei. Quindi in primis Ilaria, grazie mille di aver accettato questo mio invito.
Grazie mille a te per l'invito.
Per tutti quelli che ci seguono, una cosa che dico sempre ad inizio episodio: se volete rimanere aggiornati sul podcast potete registrarvi, seguire il podcast o aggiungerci su Instagram per tutti gli aggiornamenti, dove avremo anche approfondimenti delle singole puntate che andiamo a registrare. Ilaria, ci siamo sentiti un po' fuori onda e come dicevo a te, il tuo profilo è un profilo che secondo me è molto interessante per chi ci ascolta, perché vivi questo mondo del design dal 2015, nel momento in cui hai fondato il tuo studio a Milano, però c'è anche tutto un background di studio e di passioni che hai sviluppato che secondo me è bello che tutti ascoltassero. Quindi, andando un po' indietro nel tempo, ti chiederei, partiamo dall'inizio, partiamo da cosa hai studiato, come ti sei formata, banalmente che movimenti geografici hai fatto, perché io ho scoperto tu essere toscana, però vivi a Milano, sei stata un po' a Londra, quindi raccontaci un po'.
Sì, certamente. Ciao a tutte e a tutti, io sono Ilaria Bianchi, fondatrice di Ila Bianchi Studio e come diceva benissimo Salvatore, la mia carriera è iniziata studiando al Politecnico di Torino, presso il quale ho conseguito una laurea di design industriale. In seguito, diciamo, la mia necessità, voglia di fare una sperimentazione che fosse maggiormente pratica rispetto a quello che è anche un aspetto molto invece teorico e matematico dell'approccio al design, dell'approccio al design industriale, mi ha portata invece a proseguire, diciamo, la mia carriera di studi con un master un po' particolare, perché è un master in mobile, ceramica e gioiello presso la Central St. Martins di Londra. In seguito, diciamo, al mio corso di studi, ho viaggiato anche in realtà una parte della mia sperimentazione per quanto riguarda il design di interni, il design del mobile, è stata anche all'interno dello studio di Fredrik Paulsen a Stoccolma, nel quale ho lavorato per 6 mesi. In seguito a questi anni di studio, vita londinese, non solo appunto studiando ma anche lavorando, perché nel frattempo diciamo che studiavo a Londra per sostenere i miei studi, lavoravo come interior designer per un brand danese che si chiama BoConcept. Ho amato molto Londra, ho amato molto il mio periodo alla Central St. Martins, è un tipo di approccio che consiglio a tutte e a tutti, ho trovato molto 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 interessante perché molto sperimentale, molto di analisi critica e analitica di quello che è la metodologia progettuale, molto basato su il metodo learning by doing, che ho trovato, diciamo, molto poco in realtà in quello che sono le università italiane, che io a mia volta in realtà insegno, perché io insegno in svariate università in Italia, come ho insegnato a NABA, IED, a NID, adesso inizierò un nuovo corso alla Università Abadir a Catania. Cerco sempre con i miei studenti di fare, le mie studentesse, di proporre un approccio che sia un'ibridazione di quelle che sono state le due metodologie e degli aspetti, diciamo, un po' selezionati, migliori di entrambe le metodologie, che sono appunto un approccio più teorico, necessario, che invece viene completamente bypassato da quello che è una metodologia anglosassone e invece un approccio molto pratico di sperimentazione che invece è proprio quello della, di una metodologia come quella che ho studiato per la Central Martins.
Queste prime esperienze che hai avuto lavorative, comunque erano due aziende scandinave, hanno influenzato poi il tuo gusto, diciamo, da un punto di vista poi del design di prodotto?
Ma certamente, anche se poi il mio gusto si è sviluppato in modo trasversale, diciamo che l'attenzione per il dettaglio e l'attenzione per quello che appunto il mio Frederick Paulsen mi diceva sempre, che è una cosa che tengo sempre a mente, che è God is in the details, devil is in the details, cioè che qualsiasi sia, diciamo, il progetto, il prodotto, il mobile, l'interior che si va a sviluppare, o quanto più possa essere anche nelle mie sperimentazioni ceramiche, di questo magari poi parleremo in seguito, una psicopatica attenzione al dettaglio è sicuramente qualcosa che ho imparato sin dal principio e che mi ha anche molto appassionato fin dal principio.
Ilaria, io vado avanti con questa cronostoria perché è interessante anche per noi, abbiamo tanti ascoltatori di persone neolaureate, quindi che hanno quel grande primo muro da scavalcare, che è quello cosa faccio all'inizio fondamentalmente, quindi ti prendo anche da esempio di più situazioni anche durate con non tanti anni nello stesso punto, perché poi ognuno ha il proprio carattere, ha la propria maturazione che ha una tempistica differente. Però la cosa che ti volevo chiedere, nel momento in cui sei rientrata in Italia, avevi già in mente di aprire uno studio tuo, o è nato e ti sei spostata a Milano? Perché poi chiaramente sei stata a Torino, a Milano comunque non eri mai stata a vivere, se ho capito bene, fino a quel punto. Come nasce la scelta, e se è stata una scelta che poi ti ha detto ok, perché sono riuscita ad avere una cattedra, un corso di diciamo a un corso in una università, quindi ho un, diciamo, un budget iniziale che mi posso garantire e poi voglio aprire una strada tutta mia, o se hai fatto anche altre esperienze che, diciamo, in alcuni studi piuttosto che in altri settori.
Sì, diciamo che è stata anche un po' dura in realtà la scelta di tornare in Italia e di lasciare Londra inizialmente. Cosa sulla quale ho riflettuto moltissimo, è vero anche che appunto Londra è una città che, dico sempre, tutto quello che ti dà ti toglie, che è molto stressante, perché molto vibrante, elettrizzante, però a un certo punto era arrivato per me anche, non so, una voglia, una necessità di rendere in un certo senso onore a quelli che sono anche i grandi maestri, le grandi maestre del design italiano, e essendo io comunque italiana avevo voglia di provare a contestualizzare quello che sarebbe stato poi il mio apporto personale al design nel mio paese. Tornando a Milano, anzi non tornando a Milano, esatto, come hai detto bene tu precedentemente, io non avevo mai vissuto a Milano, avevo un grande pregiudizio nei confronti di Milano, come spesso molte persone hanno prima di appunto di viverci, e in realtà inizialmente ho lavorato per uno studio molto molto importante, nel quale ho avuto un'esperienza che porto nel cuore, che è lo studio di Giacomo Moore. Studio, non solo studio di design, ma studio falegnameria, che quindi appunto integrava un po' quell'approccio molto interessante che poi ho mantenuto anche io nei confronti appunto della materia, che è sia sperimentazione pratica e quindi creazione pratica, sia poi progettazione e quindi poi creazione, diciamo, a partire dalla sperimentazione con la materia. Sono stata all'interno dello studio per quasi 3 anni, e sempre comunque perseguendo anche la mia strada personale. Diciamo che il mio corso di studi e insomma il mio investimento anche di iscrivermi a un'università come è stata la Central St. Martins, ho sempre avuto abbastanza chiara l'idea che avrei voluto provare, diciamo, ad aprire il mio studio e a provare ad esprimere quello che erano il mio molto personale e molto intimo concetto di design, di materia, di appunto sperimentazione. Quindi per 3 anni ho cominciato appunto a fare le prime esperienze, esporre al Salone del Mobile, collaborare con gallerie come Dimore Studio, come Dimore Gallery, che sono stati uno dei miei primi clienti trasferitemi a Milano, fino al punto nel quale inizio 2019 ho salutato con grande amore Giacomo Moore e tutte le sue collaboratrici, collaboratori, e ho perseguito una strada personale, ecco.
Beh, Ilaria, penso che sia, io te l'ho chiesto perché è una cosa bella da raccontare, perché altrimenti le persone molto spesso vedono solamente il risultato finale, mentre il percorso va, a volte è molto simile tra tante persone, però quello su cui focalizzare l'attenzione è il fatto che tu hai detto: io da subito sapevo quello che volevo fare, cioè sapevo l'obiettivo e sapevo che quelli erano passaggi di esperienza, perché serve l'esperienza e anche la selezione di uno studio. Quando uno si sente bravo, ed è brutto dirsi, però uno si sente bravo, ci sono quelli che si sentono bravi, può anche scegliere diciamo un lavoro, uno studio che ritiene lo possa crescere di più e quindi poter selezionare qualcosa più vicino alla propria indole. Io una cosa che ti raccontavo fuori onda, una cosa che mi faceva pure piacere raccontare agli altri, che io ti ho trovata più di un anno fa tramite una ricerca su YouTube, in cui tu hai un unico video che è molto carino, che è un trailer di un paio di minuti in cui racconti un po' un tuo manifesto, in cui secondo me è una cosa da raccontare, visto che è un podcast, non lo possiamo far vedere, diciamo, in immagini, e che tu raccoglievi cose, materiali che trovavi in giro per Milano per poi rilavorarli, ripensarli, riaccoppiarli e creare un tuo design. E devo dire, quel video, che è di 7 anni fa, oggi vedendo i prodotti che fai, che come dici tu, hai detto benissimo, sono di un dettaglio incredibile, infatti pubblicheremo delle cose e le persone capiranno cosa intendiamo per l'attenzione al dettaglio, però penso che quel processo si sia sviluppato e che quella te che vediamo 7 anni fa raccontarsi in quel video oggi è solamente maturata, ma il percorso sia stato abbastanza limpido. Non so se tu dall'interno ti rivedi in questa cosa.
Sì, penso che comunque, per quanto mi sia evoluta, c'è una parte di me radicata che è sempre fedele a se stessa, non so come dire, quel tipo di sperimentazione che si vede all'interno di quel video, che è stato prodotto per una mostra allo spazio di Team, curata da Marco San Micheli, narra un po' quella che è stata la sperimentazione che io ho sviluppato durante i miei 2 anni di master, appunto proprio alla Central St. Martins, che era un progetto di social design, di fatti, nel quale l'idea era quella di andare a recuperare tutta una serie di materiali lasciati abbandonati nelle strade di Londra per creare dei mobili che avrei poi piazzato in questi luoghi dove avevo trovato i materiali abbandonati e vedere se avessero potuto creare un nuovo senso di collettività e di utilizzo dello spazio, no? Quindi oggetti abbandonati in luoghi abbandonati che poi rientrano all'interno del luogo per creare un ciclo positivo nel quale in realtà il luogo diventa aggregazione.
Ma no, questo poi non lo sapevo, che gli oggetti finiti tornassero nel punto dove avevi trovato gli oggetti, diciamo i materiali non finiti.
Sì, certo, era un progetto anche molto sperimentale, nel quale di fatti, se appunto un giorno avremo modo, ti condividerò i video nel quale io andavo a spiare poi come le persone utilizzavano questi oggetti, questi mobili che io lasciavo a usufrutto del pubblico, no? Di chiunque, dei cittadini e delle cittadine. E sono molto carini, molto divertenti.
No, è una cosa molto bella, perché Ilaria richiama diciamo una cosa che per il design è sempre stato fondamentale, cioè la narrazione e lo scopo al di là dell'oggetto in sé, ed è quindi una cosa che, diciamo, a volte se ne abusa, perché a volte si crea narrazione ad oggetto finito ed è, diciamo, come ti posso dire, non è reale quello che si fa, però in tanti lo fanno e magari un occhio meno attento ci casca, mettiamola così. Però la formazione che hai avuto, che si vede, che è molto legata a un'idea di non solo di design come oggetto, ma di design come concetto, che poi ha nelle sue varie derivazioni quello che è il, diciamo, lo scopo e quindi il fine materiale, perché poi il design di prodotto ha bisogno del prodotto alla fine, però si vede che nasce da un concetto ampio e ben stratificato. Infatti, da qui ti farei una domanda in merito al gusto e al genere che ti piace di più. Io lo so, io ho letto alcune tue interviste dove tu dici: io non ho dei punti di riferimento, diciamo, di stili a cui mi ispiro, però questa cosa, dopo oramai più di 10 anni che lo fai, alla fine a volte inconsciamente tu ti ritrovi, cioè anche se non l'hai pensato prima, però poi ti ritrovi, che ne so, in una forma di minimalismo piuttosto che una forma di massimalismo, cioè alla fine uno ha, rivede se stesso e dice: sì, ok, forse non ci pensavo, però il mio stile è questo.
Allora, è una domanda molto complessa in realtà, perché penso di avere uno stile abbastanza inconfondibile, almeno questo è quello che mi dicono gli altri, le altre persone. Se dovessi definirlo, non parlerei proprio di stile, sinceramente, mi mette un po' a disagio la parola stile. Perché di fatto sicuramente quello che è il mio approccio è, come dicevi benissimo tu, senza storia per me non c'è oggetto, quindi senza ricerca che sia appunto sicuramente una ricerca concettuale, ma una ricerca anche visiva, una ricerca anche materica, e poi una traduzione in oggetto che abbia determinati sensibilità, soprattutto dal punto di vista della sostenibilità ambientale, anche dell'utilizzo dei materiali. Sicuramente penso che sia molto visibile, siano molto visibili i grandi maestri, le grandi maestre all'interno, o almeno mi auguro, lo spero, diciamo, quello per me è sempre un punto di partenza, che, come dire, non è niente di super innovativo, ecco, moltissimi designer adesso, diciamo, c'è molto il ritorno dei grandi maestri, delle grandi maestre, anche perché sinceramente è molto più semplice, molto più anche, cioè non molto più semplice, però da un punto di vista commerciale è furbo. E oggi come oggi è molto difficile fare innovazione, però questo magari è una cosa di cui parleremo anche in seguito. Il mio pensiero appunto su quel che significa fare innovazione e perché penso che sia complesso in questo momento storico farlo e farlo anche in Italia. Quindi appunto, come dire, ci sono degli elementi che sono degli elementi geometrici sicuramente, che sempre ritornano nei miei oggetti, come potrebbe essere l'arco, come potrebbe essere la circonferenza, come potrebbe essere il quadrato, come potrebbe essere la linea sinuosa, e quindi un aspetto più femminile che si unisce in realtà a una forma più geometrica. Sono tutte linee e espressioni di quello che io penso sia anche un passaggio verso più dimensioni. a livello stilistico, non so, ti direi questo.
Sì, io a volte parlo di stile per racchiudere tipo una marea di cose, sai, a volte le parole sono difficili da trovare, soprattutto su quello che facciamo, però ti dico quello che vedo da fuori, quello che è la sensazione, è che queste forme geometriche di cui parli ritornano sempre. Un'altra cosa che ritorna sempre, secondo me, è una specie di contrapposizione tra la leggerezza e la pesantezza, dove quello che di solito è leggero diventa pesante, immateriale, e viceversa. La forma è spesso una, cioè io quello che noto tanto è la contraddizione voluta. La forma di una gamba di un tavolo, che è notoriamente un parallelepipedo, con te diventa spessissimo un cerchio. Come se fosse una specie di richiamo a una contrapposizione, un elemento che solitamente va spostato e quindi tendenzialmente dovrebbe essere leggero, come se fosse una specie di tua reazione all'oggetto, diventa molto pesante. Quindi pesante come proprio materiale, quindi magari è fatto in granito, una cosa più pesante, cioè con una densità elevatissima. Quindi questi, come dici tu, è un design riconoscibile. Riconoscibile anche perché hai avuto anche una linearità per quanto riguarda gli editori ai quali poi i tuoi prodotti sono stati, tra virgolette, accoppiati per la vendita, fondamentalmente. Quindi questa cosa è stata ben riconoscibile, è stato un qualcosa che poi, secondo me, soprattutto quando uno è giovane, è difficile tenere la barra dritta e non farsi prendere dalla distribuzione massiva pur di essere visibile. In realtà l'efficacia che ha avere una linea, anche tenendo un po' più duro all'inizio, poi porta dei benefici come una riconoscibilità di quello che si fa. Però Ilaria, io questa parte finale la volevo portare su un altro argomento se mi interessa, cioè l'idea di avere fondato uno studio multidisciplinare, che detto così magari per chi non conosce bene il mondo dell'imprenditoria, perché partiamo dal fatto che quando fondi uno studio in realtà diventi non solo una professionista, diventi un imprenditore, perché avrai dei collaboratori, persone che ti orbitano intorno e dei conti da far quadrare a tutti gli effetti. Come funziona, come gestisci l'idea e in cosa consiste l'idea di poter andare da un cliente privato per un interior design alla galleria che ti chiede un pezzo specifico, a magari un brand di produzione magari più numerosa, anche come approccio al lavoro, che comunque, tolta la parte ideologica che può essere assimilabile, poi nella pratica è molto differente.
Sì, esatto. Come dicevi tu prima, esatto, c'è una cosa che ogni tanto mi recrimino anche se probabilmente anche percepito come punto di forza, però è il mio essere molto purista. Rispetto al tipo di risultato che tendo sempre e voglio ottenere, che mi prefisso. Risultato che, come dicevi tu, è molto multidisciplinare, perché di fatto quello che io penso è che la creatività è un muscolo, è quello che insegno anche alle mie studentesse e ai miei studenti all'università. La creatività di fatto è un muscolo. E una volta che questo muscolo è allenato, non ha limiti nelle modalità nelle quali questo muscolo si può esprimere. Questo fa sì che appunto il mio amore, il mio interesse per diverse modalità espressive con le quali il design trova forma, non abbiano appunto nessun tipo di limite. È per questo che i miei clienti sono anche dei clienti molto differenti tra di loro, perché io sviluppo progetti con gallerie di art design, quindi sviluppo quelli che sono pezzi e collezioni, pezzi unici o tirature molto limitate, che sono progetti per me molto interessanti, perché mi permettono di avere una fase di ricerca che può durare anche anni. È un progetto molto lungo, quello per la galleria. Diciamo che tutti questi clienti si portano dietro anche delle tempistiche di sviluppo di progetto molto diverse. Il progetto da galleria, per esempio, è un progetto che si sviluppa anche in anni di sperimentazione. C'è una sperimentazione sia concettuale sia materica, molto strutturata, che risiede dietro quello che poi è lo sviluppo di una collezione, anche perché appunto sono pezzi molto particolari, pezzi unici o comunque tirature limitate, in cui vado sempre a cercare di diciamo estremizzare l'utilizzo dei materiali, estremizzare l'utilizzo delle forme, quindi anche dal punto di vista di sperimentazione in collaborazione che quelli sono, e poi il mio network di artigiani, che questo appunto poi è una cosa che ritornerà, di cui riparlo adesso, è molto, per me molto importante. Il lavoro per le aziende invece è un lavoro che a sua volta ha un altro tipo di tempistica di sviluppo, è sempre un lavoro molto lungo di sperimentazione, può durare appunto 6 mesi, un anno, in collaborazione con le aziende, nella quale però cambia completamente la modalità di pensare il progetto, perché si parte invece da quello che è il saper fare dell'azienda, e si deve sviluppare un prodotto, si va a sviluppare un prodotto che rispetti e cerchi di incarnare al massimo quelle che sono le peculiarità dell'azienda, sempre mantenendo ovviamente quello che è il linguaggio formale personale, però molto basato su ovviamente sul rispetto dell'obiettivo dell'azienda. E poi c'è il lavoro per i clienti privati, per i quali io appunto sviluppo tutto quello che possa essere il mobile, la cucina, l'oggetto su misura, tanto più quanto l'interior, e questi invece sono progetti anche che vanno gestiti con una certa velocità, ecco. E per fare questo io negli anni, diciamo che appunto il mio obiettivo, anche quando ti ho detto di tornare in Italia e basare il mio studio qua, proprio perché in Italia abbiamo la fortuna di avere a disposizione tantissime aziende e artigianali di un'eccepibile qualità. Quindi io nel corso degli anni ho sviluppato quello che è un network di provider, di artigiani o di aziende che sviluppano tutti quelli che sono i miei progetti. E che anche loro sono ossessivi quanto me sul millimetro e sul dettaglio, e che mi permettono appunto di sviluppare quelli che sono oggetti sempre comunque di un'altissima qualità, però molto più accessibili di quello che potrebbe essere il tavolo pezzo unico da galleria da 50.000 euro, che è quanto più un pezzo d'arte, che è un misto appunto gallerie di art design, si intende che il pezzo d'arte, cioè il pezzo di design, entra a essere nel mondo dell'arte e del collezionismo, e quindi acquisisce valore col tempo, anche quello alla fine è come comprare un quadro in un certo
sì,
senso.
È un mondo diciamo sul filo tra il design e l'arte. Questo poi è un argomento che poi diciamo è una diatriba sempre aperta tra chi intende il product design come comunque una forma di produzione in serie, diciamo proprio di primissima albori del concepimento, quello che oggi è una derivazione molto più contemporanea che appunto non crea delle divisioni così, così nette, diciamo come approccio. E un'altra cosa che volevo chiederti, perché cito, ho visto in settimana un film di Miyazaki che si chiama Si alza il vento, dove il progettista fa aerei, però di base lo consiglio a qualsiasi, diciamo, progettista del nostro mondo, e dice: hai i tuoi 10 anni di creatività. Questa cosa, diciamo, è un po' estremizzata nel film, però se io poi penso ai grandi maestri del design di tutte le nazioni, non gli italiani e basta, ci sono sempre stati un decennio in cui hanno espresso il meglio della loro creatività. Volevo sapere se tu percepisci su quello che stai vivendo delle fasi dove comunque noti che hai, diciamo, una maggiore verve creativa, comunque una forma di consapevolezza maggiore, e che quindi questa cosa sia in realtà reale, perché a volte poi è solo statistico, però se poi tu vedi che Ritved, la maggior parte delle cose che le ha fatte in 8 anni. Lo stesso vale per Richard Sapper, eccetera, eccetera. Anche in contesti e decenni diversi, un po' questa cosa a me sulla prova empirica mi sembra reale, però io non facendo prodotto, cioè non creando, lo chiedo sempre a chi invece lo fa per capire se questa sensazione esterna poi all'interno anche inconsapevolmente si percepisce.
Allora, ti porto un esempio proprio su questo. Pochi anni fa io ho fondato un piccolo brand che si chiama Temperanza, che si trova su Instagram come temperanza.objects, che è un brand di dipinti, ceramiche e textiles. E sì, quando appunto lo andrai a vedere, noterai che esteticamente è un universo che ha un tipo di espressività che non ha niente a che fare con lo studio Ila Bianchi. È un universo folle, super colorato, che si ispira a tutto quello che è il mondo dei tarocchi, che io leggo da quando ho 13 anni, da tempi non sospetti. E quindi questo per dirti che seppur magari una parte del lavoro, no, che posso aver sviluppato fino ad oggi con il mio, che continuo a sviluppare con il mio studio Ila Bianchi, possa in un certo senso a un certo punto trovare un limite che può sempre succedere. Mi auguro che non succeda mai, perché mi auguro che appunto l'entusiasmo per la progettazione, penso che appunto ci siano sempre dei mondi migliorabili, e quindi di fatto ci sono sempre delle sperimentazioni che ha senso sviluppare. Però se questo fosse, magari semplicemente ci saranno delle altre strade, ci saranno degli altri spazi, degli altri luoghi nei quali la creatività potrà esprimersi. Per me, per esempio, Temperanza è un luogo libero dove non ho clienti, in senso che non ho commissioni, è un mio progetto privato, intimo. Quindi risponde a quello che è un tipo di espressività molto, molto particolare, molto intima. E dico sempre, per esempio, che tutti mi chiedono: ah, ma quando disegni il tuo mazzo di tarocchi, quando disegnerai il tuo mazzo di tarocchi? Io dico sempre: lo disegnerò più o meno quando avrò 40 anni, perché penso di ancora aver necessità di imparare e di acquisire delle nozioni che in questi anni di vita ancora non ho acquisito.
Sì, no, hai fatto un esempio da me super calzante, perché l'altra cosa che poi forse non ho aggiunto è che poi ci sono delle fasi, cioè la creatività è una fase, poi dopo uno può variare, cambiare, cioè faccio un esempio banale, tantissimi designer poi hanno cominciato a curare delle riviste e lo hanno fatto in maniera fantastica, a volte la loro traccia per me è più importante quello che hanno fatto anche solo mettendo il focus sul lavoro di altri, cioè non è detto che sia tutto relegato a una forma creativa che ognuno ha, ognuno esprime e che secondo me è molto legata a quello che uno è in una determinata età. È chiaro che quando uno ha 18 anni, 20 anni, ha un'apertura mentale, ancora magari uno storico di esperienze non formato, quindi chiaramente quello che ti succede per te è qualcosa che ti dà delle sensazioni molto più forti. Sappiamo come gli stimoli forti generino a loro volta reazioni forti, rispetto a quando uno ne farà 50, dove quello che accade raramente sarà uno stimolo forte perché semplicemente la vita è passata, le esperienze si sono fatte e quindi si è attenuato quello scalpore che poi ha portato a determinate cose, ma diciamo di contro si saranno sviluppate tutta una serie di caratteristiche che potranno far sì che uno è pronto a dare un ulteriore contributo su una traiettoria leggermente diversa. Ilaria, io ti volevo ringraziare in primis del tempo che mi hai dedicato, perché so che hai incastrato questa intervista in una giornata complicata, quindi ti voglio ringraziare anche pubblicamente a chi ci sta ascoltando, e nulla, non vediamo l'ora di vedere cosa farai in seguito. Poi io lo dico a tutti, ad aprile vengo al Salone, quindi io spero di poterti anche lì incontrare in quella settimana e magari ci conosciamo di persona.
Certamente, grazie mille a te Salvatore, è stato un piacere.
Allora chiudiamo qui questo episodio di Design Addicted, è stato con noi Ilaria Bianchi e noi ci sentiamo la prossima settimana, 15 giorni, lo sapete, oramai preferisco episodi di maggiore qualità e darvi un po' il dubbio di sapere quando sarà la prossima, però sono contento che quest'anno stiamo riuscendo a portare racconti e diciamo storie di qualità di design ancora più elevato.